riflessione sul sonno, i suoi rapporti con la col sogno e con lo yoga del sonno. Il sogno lo faremo la prossima volta. Questa volta faremo massimamente la meditazione tantrica sul corpo sottile, sul sole nero e sul raggiungimento della chiara luce, perché naturalmente questo è l'obiettivo fondamentale dello yoga del sogno e della luce naturale. Ora, raggiungere la chiara luce su questo, in questo mondo, è una cosa impossibile, perché la chiara luce ovviamente non è di questo mondo, fa parte di un'altra dimensione. Noi possiamo raggiungere altre dimensioni e perciò in qualche modo riconoscere alcuni aspetti della chiara luce che ci permetteranno appunto negli stati del bardo, specialmente del bardo della morte, di raggiungere la chiara luce e di miscelarsi con essa. La nostra vita, come tutti sapete, è molto, molto fragile, molto fragile. Tutto è una illusione, e tutto è un sogno, è un sogno. E naturalmente, come ad esempio avete visto stamattina stesso, voglio dire, si può anche andare in un vagone della metropolitana e magari morire o rischiare di morire. Perciò noi dobbiamo essere sempre preparati, perché al momento che passeremo comunque in un'altra dimensione, una dimensione, noi in quel momento, se non abbiamo avuto un addestramento mentale sufficiente, non riusciremo a riconoscere niente di quello che ci accade, perché ovviamente la nostra mente luminosa nel continuum mentale riconosce la luce soltanto se è essa stessa la luce, cioè se abbiamo con noi la chiara luce figlio che riconosce la madre. Ma se naturalmente questo non avviene, noi siamo ciechi che guardano il cielo stellato dal fondo di un pozzo e ovviamente non riusciamo a vedere nulla. La chiara luce è un fenomeno da cui tutte le cose nascono e in cui tutte le cose finiranno, ed è qualche cosa di ineffabile, non se ne può parlare in termini così chiari, è un'essenza matematica, è la stessa cosa di quello che è il cosmo, che è una cosa diversa da quello che è l'universo. È in qualche modo un'essenza matematica la cui musica, la cui qualità si può soltanto intuire per appunto un cervello matematico. E noi abbiamo, anche se molte volte sembra che non abbiamo, un cervello matematico. Ne abbiamo prove, perché il nostro cervello fa un'infinità di operazioni matematiche, tutto il nostro corpo fa un'infinità di operazioni matematiche. E naturalmente dobbiamo cercare di diventare noi stessi quel processore matematico che consenta di essere assimilati a quello che è il sistema fondamentale del cosmo, che è qualche cosa di molto diverso da quello che noi vediamo in questo universo, dove non è vero che tutto sia in ordine, c'è un disordine terrificante, e ci sono tantissime cose che sono ovviamente piene di ansie e di pericoli. Al di là, in un orizzonte diverso, ma diciamo in qualche cosa che ha congruità matematica, perciò anche se non si vede, è qualche cosa che ha ragioni sufficienti della sua esistenza, noi abbiamo altre dimensioni che sono caratterizzate da un diverso sistema dove esiste una potenzialità e una possibilità ignota in questo mondo nel quale noi viviamo e che è legato essenzialmente alla legge di causa e effetto, mentre lì in quell'altro mondo molto conta la legge di relazione, Quello che è fondamentale, siccome noi abbiamo un corpo apparente che come voi sapete mai più mai potremo portare via da questo mondo, questo resterà in questo mondo, si dissolverà in polvere, perché non siamo altro che polvere, però siamo costretti a lasciarlo in questo mondo. In qualche modo anche le energie che costituiscono il corpo grossolano le lasciamo in questo mondo, le dissolviamo al momento della morte in questo mondo. Quello che portiamo al di là è qualcosa che è difficile da definire, ma è la nostra essenza che non si può vedere con gli occhi del corpo fisico, ma si può solamente vedere con la mente. Ma non vederlo in maniera illusoria, perché allora non servirebbe a nulla, no, in maniera esperienziale, cioè con visione delle ruote, dei chakra, dei canali che attraversano i chakra, cioè massimamente da Vadutti, dei canali laterali che si inseriscono nel chakra giallo, con i certi esercizi nel chakra verde, che vengono dal di fuori e che assorbono l'energia impura che esiste intorno a noi, che è quella di un prana, non purificato. E poi tutti questi centri sono talmente energetici, tanto che si chiamano tattvici in sanscrito, perché sono in grado di procedere a un processo di trasformazione energetica che prima di tutto permette un salto quantico che consente alla mente di raggiungere dei livelli e delle dimensioni che non sono assolutamente possibili da raggiungere in questo mondo, dove le dimensioni sono tre più il tempo. Quella dimensione che è capibile soltanto a chi ha una mente matematica è difficile da spiegare, appunto perché uno, non avendo una mente matematica, non ha nemmeno le equazioni, non ha nemmeno i numeri per spiegare questo. Però questa dimensione si può vivere, si può sperimentare, è una dimensione esperienziale. Quei chakra, quando sono pieni di energia, trasformano completamente la mente e il corpo e permettono di raggiungere, adesso in maniera virtuale, perché il viaggio risulta solamente virtuale, quello che è un barlume di chiara luce e che poi noi raggiungeremo veramente nel momento della nostra fine. Però già adesso possiamo goderci in qualche modo i frutti di questa esperienza, a condizione che teniamo il cuore puro, vale a dire il cuore come era la mente originaria, l'intelligenza emotiva originaria, e sospendiamo l'intelligenza razionale, la parte razionale di noi, la parte che crede che tutto quello che esista è quello che può essere toccato, o quello che esiste è ciò che può essere visto. Quando ho detto mille volte alla nausea che anche in questo mondo illusorio il 99% delle cose che esistono sono invisibili. Per cui è fondamentale procedere in questa cosa che faremo stasera, che abbiamo fatto altre volte, per addestrarci a gestire la parte più importante di noi, che portiamo in un'infinità di eoni di vita in vita, e che è il nostro corpo sottile, che però non importa che poi crediate alla reincarnazione, al passaggio alla metempsicosi, alla trasmigrazione, alla eccetera, quello che voi volete, questo che conta è che questo porta a una trasformazione, una glorificazione già in questo stesso mondo, in questo stesso mondo, cioè porta la mente in una condizione molto, molto diversa, che è capace prima di trasformare il corpo apparente, il corpo grossolano, ma massimamente è capace di liberare la stessa mente da tutto il ciarpame di quello che in sanscrito si chiama Klesa e in tibetano il Nyomon, che sono appunto le maturazioni, quelle che vengono karmiche dalla vita precedente, per chi crede a questo, ma comunque le maturazioni avventizie, quelle che noi assumiamo in questo mondo con l'addomesticamento forzato da parte dei nostri genitori, purtroppo, ma anche dagli errori gravi che commettiamo, per cui questo addomesticamento iniziato dai nostri genitori, noi ampiamente lo continuiamo con la nostra, con ripetere lo stesso modello, il nostro disco incantato a 33 giri. Ecco, a quel punto ci si accorge che questa cosa non funziona più così. Fatto quell'addestramento, la musica cambia. E tutta l'anedonia, questo stato di estrema tristezza, di estremo disinteresse delle cose, di noia, di paranoia, non dico come direbbero i ragazzi, insomma, non ha importanza, viene trasformato, perché quello che noi vediamo non ha nessun tipo di valenza, è neutro. E noi diamo questo valore attributivo a quello che vediamo. Perciò quando siamo tristi è perché vediamo questo mondo da tristi. Sembra assurdo crederlo, lo so, sembra assurdo crederlo, ma cose che ci facevano tristi in altri tempi ci fanno contenti in tempi successivi. Ciò che è un bene oggi potrebbe essere un male domani, ciò che è un male oggi potrebbe essere un bene domani. Perché dipende solo da un principio che i nostri maestri hanno ben chiarito. Non è la realtà che ci fa soffrire, ma l'idea che abbiamo della realtà. Questa realtà non esiste, capito? Perciò in questa stanza mi posso trovare contentissimo, essere felicissimo di quello che sto facendo, o essere annoiato, tristissimo, e pensare a quanto è bene che non essere qui, magari fossi morto, mettiamo. Io, c'è una poetessa che io, veramente per me è il non plus ultra, letta in greco è una meraviglia, voglio dire, però, insomma, è Saffo questa poetessa, che nasce nell'isola di Mitilene, che sarebbe quella che noi chiamiamo Lesbo, ma non si chiama così in lingua ellavica, si chiama Mitilene. E questa Saffo dice, quando sa di essere abbandonata dalla sua compagna, dice: veramente io vorrei essere morta. Ecco, quella è la sensazione di chi veramente si lascia coinvolgere in maniera depressiva da un'esperienza. Poi leggo una poesia successiva, scritta quando trova l'altra compagna, sembra tutta un'altra persona. E alla fine, se veramente voleva essere morta, voleva dire che quella persona era il centro del suo universo. E non mi risulta, e concludo, che si possa eliminare un effetto se non si eliminano le cause, le condizioni e le concause che l'hanno provocato. Quella sua compagna non è mai ritornata. Evidentemente, se con un'altra compagna è riuscita a essere così felice, come dice nella poesia successiva, vuol dire che è la sua visione delle cose che non la faceva soffrire veramente la fine del rapporto con quella compagna, ma la faceva soffrire veramente il fatto di essere sola. Ma io conosco tante persone che non soffrono affatto di essere sole. La verità, che non è la verità ultima, ma comunque è già una verità di grande importanza dal punto di vista della consapevolezza mentale, è che non era triste perché la sua compagna l'aveva lasciata, non era triste perché era sola, ma era triste perché non sapeva stare sola. E quello purtroppo è un retaggio dell'addomesticamento dei genitori, che alla fine non ti insegnano ad essere autonoma, autonomo, autonomo, autonoma, e perciò non hai la capacità di restare solo. Una volta che hai la capacità di stare solo, puoi essere felice con te stesso e magari più felice con la persona che magari desideri o ami o per fare della relazione. Ma non può essere di far dipendere la relazione della propria felicità dalla persona che ami, ma non esiste manco lontanamente, né in questo né in altri centinaia di mondi. Però per far questo bisogna addestrare la mente, e l'addestramento sul corpo sottile è uno di quelli che, secondo la risonanza magnetica funzionale, ha dimostrato di essere uno dei più efficaci per modificare letteralmente le funzioni dei lobi più importanti che entrano nella meditazione e nella visualizzazione, che sono il lobo frontale, il lobo temporale e il lobo parietale, di cui parleremo un'altra volta. Però nella realtà, con questo esercizio tantrico, il corpo sottile che faremo stasera, se si fa con cuore puro e cuore aperto alle nuove esperienze, molte cose cambiano. Poi, diceva la Roppa nel famoso Iniziazione, che si può scegliere un piacere che fluisce via, e si vuole quel piacere, si è contenti solo di quel piacere, e non si vuole cercare un piacere che non fluisce via. Abituati a cercare solo il piacere del corpo fisico, di quello che si tocca, certamente viene molto difficile rinunciare a quello e cercare un'altra cosa. Ma poi alla fine ogni volta bisogna ripetere quell'atto, perché è sempre la stessa minestra. Deve esserci un cambiamento radicale. Poi non è dato a tutti di avere una qualità che io chiamo mentale, ma che altri potrebbero chiamare spirituale. È proprio in qualche modo un dono che nasce da dentro di noi, dalla nostra qualità essenziale e dal fatto di avere avuto genitori scelti, genitori giusti. Da dove non è successo, visto che non li possiamo uccidere quando mai e magari sono morti, bisogna fare la cosa più importante che fa il buddismo tibetano, cioè diventare genitori di se stessi. È un processo difficile, pieno di difficoltà, pieno di errori e irto di fallimenti, ma è l'unica via che può portare a un vero mutamento, una vera trasformazione. Mi ricordo che ero andato in Portogallo a un congresso e sono stato colpito da una grandissimi cartelli di questo che si presentava alle elezioni politiche, con questa parola che in italiano fa quasi ridere, che si chiama mudanza, che vuol dire proprio cambiamento profondo. Ecco, se non abbiamo un cambiamento profondo non avremo trasformazione, e se non abbiamo trasformazione tutti questi sono discorsi che non servono assolutamente a nulla. Bisogna operare un processo profondo di trasformazione, e come sapete la trasformazione è dolorosa ed è faticosa ed irta di ostacoli e di fatica, ma attraverso questi esercizi possiamo sperare in qualche cosa di diverso.